alle 22:10 torniamo in onda. Prima, a parte insomma il lanciare l'iniziativa al forte, vi parlavamo di WhatsApp e da WhatsApp vorremmo ripartire con un ultimo particolare sulla storia che vi abbiamo ancora raccontato, cioè quella del fatto che sì, WhatsApp ha dei moderatori, ma a Facebook diciamo all'azienda non piace chiamarla moderazione dei contenuti, content moderation. Non gli piace usare questo termine perché dicono è vero, c'è della moderazione, ma noi non cancelliamo mai singoli messaggi, quindi non interveniamo in questo modo sulle conversazioni. Noi ci limitiamo a sospendere gli utenti oppure a bannarli per tutti, a escluderli dalle nostre piattaforme. Quindi noi non moderiamo il contenuto, loro stanno moderando gli utenti che si comportano in delle maniere inadeguate. E questa sottigliezza ci porta in Australia.
Eh sì, perché se voi considerate questo comportamento di Facebook, serve a evitare, diciamo, un dubbio che ha attanagliato per anni i legislatori dei vari paesi a proposito della responsabilità di chi scrive su piattaforme come appunto Facebook, WhatsApp, eccetera. Perché, diciamo, quando sono spuntati i social, la nostra struttura, diciamo, giuridica non era adatta, cioè nel senso non avevano una piena cognizione di come trattare questi nuovi oggetti. E quindi vari paesi hanno utilizzato varie tecniche da considerarli, da considerare la piattaforma come se fosse un editore, a considerare la responsabilità soltanto sugli utenti. Insomma, per cui sostanzialmente per evitare problemi Facebook dice una cosa del genere: ah no, è l'utente che mette il messaggio, è tutta responsabilità sua, quindi noi non moderiamo il messaggio come se fossimo una casa editrice che pubblica una cosa su un giornale. Noi moderiamo l'utente perché l'utente ha violato le nostre condizioni del servizio, ma noi non moderiamo il messaggio. L'utente che usa il nostro servizio, alla fine è solo lui il responsabile di quello che fa. E questa è, diciamo, la cosa che per la maggior parte dei casi, nella maggior parte dei paesi, è sempre stata considerata valida, cioè che la piattaforma mette a disposizione la sua struttura, ma alla fine il responsabile del messaggio è l'utente che l'ha postato e non la piattaforma. Tuttavia è successo giusto il mese scorso, anzi 2 mesi fa, diciamo, ad agosto, è successo che l'alta corte australiana, che sarebbe veramente il livello ultimo di giudizio in Australia, si è tirata fuori una sentenza abbastanza particolare, che sostanzialmente riconosce la responsabilità della piattaforma di Facebook, in questo caso, nel caso in cui delle persone sconosciute postino commenti diffamatori in risposta a un dato post. E questa è una grossa e pericolosissima novità per Facebook, perché finora noi avevamo detto si era sempre detto ogni persona che posta una cosa su Facebook è responsabile per quello che scrive. Ora questa cosa è venuta fuori dalla sentenza, in seguito a un giudizio che riguardava un aborigeno australiano che sostanzialmente aveva avuto la bellissima esperienza di stare dentro un carcere minorile nei territori del nord in Australia, e sostanzialmente era finito in un video che mostrava i bambini abusati, e sostanzialmente c'erano c'era questo video in cui si mostrava come venivano abusati questi bambini in questo carcere, e
quindi lui era la vittima, in quel video,
e praticamente dei commentatori hanno cominciato a dire che il video era falso, che lui era in carcere per
ma soprattutto che lui se lo meritava,
sì, se lo meritava,
non so,
perché in carcere per una, perché no, te lo dico subito, perché il carcere per un motivo più che valido. Aveva attaccato un ufficiale della come si chiama?
Esercito della Salvezza.
Esercito della Salvezza, sì.
Sì, sì, lasciandolo cieco. Quindi una storia che non aveva nessun fondamento.
In realtà era una cosa del tutto falsa. Quindi sostanzialmente era una storia finta e creata ad hoc per delegittimare la storia di questo tizio che da bambino era stato in un carcere minorile e è stato torturato. Sostanzialmente questo ha denunciato. Cosa ha fatto i gradi di giudizio vari, alla fine l'alta corte australiana ha detto no, Facebook è responsabile, perché è diverso se due persone litigano, cioè se due persone che si conoscono hanno una discussione usando il metodo Facebook, la piattaforma di Facebook, per cui diciamo Facebook in questo caso non ha responsabilità, perché sono due persone che parlano usando un suo strumento. È diverso dal fatto che persone perfettamente sconosciute che accedono al post solo per tramite del meccanismo di funzionamento di Facebook cominciano a dare messaggi offensivi, falsi, eccetera. In questo caso, secondo l'alta corte australiana, Facebook è responsabile, perché queste persone in realtà quello che stanno facendo non è conversare anche, diciamo, in maniera animata e violenta con la persona, perché sono persone che quella persona non la conoscono, quindi non può essere che sono soltanto delle persone che stanno sfruttando per motivi politici, sociali, frustrazione, insomma, quello che volete, stanno sfruttando il sistema che ha messo su Facebook, ma non sono realmente responsabili, cioè, perché la persona in questione, quella che è stata attaccata, in realtà neanche li conosceva, cioè non era non può essere vista come una conversazione tra persone.
E direi che questo questa considerazione che riconosce Facebook, appunto, l'editore sostanzialmente, quindi la persona che ne ha la responsabilità, non dovremmo poi più così tanto gioire del fatto che per Facebook questa sia sicuramente una piccola sconfitta. Credo non dovremmo, perché il riconoscerlo come responsabile non potrà che aumentare e direi giustificare l'esigenza che Facebook, e non solo Facebook, dichiara di dover moderare i contenuti, perché in effetti, se ci pensate, è una reazione in fondo anche comprensibile, dire beh scusate, ma se queste cose sono diffamatorie, poi alla fine esce fuori che è colpa mia, allora potrò pure cancellarti i messaggi quando non mi piacciono, perché se poi dopo la colpa è tua, allora fai come ti pare, ma se dopo la colpa è mia, allora vedrai che decido pure io che ti cancello i messaggi e sta bene così. Quindi i due meccanismi vanno si rinforzano, no? non il contrario, e credo vanno inseriti come lettura complessiva, è quella almeno che viene da fare a me, poi diciamo c'è sempre spazio per queste considerazioni, ma un po' per alcuni un po' dei paletti di internet è un po' campato di rendita, in fondo su la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, in fondo per un po' di tempo, anche se non è mai stata del tutto vera, però ha assomigliato ad essere vera. Per un po' di tempo è stato argomentabile che un commento su un sito non aveva nessun documento associato, non l'aveva scritto l'editore del sito, la persona che l'aveva scritto non sappiamo bene chi era, vabbè, di nessuno, e sta lì lo stesso, e quindi non ha responsabilità di nessuno. Questo tipo di ragionamenti mi sembra che ormai risultano strettissimi negli ambiti processuali, in termini del linguaggio mediatico, mediatico, no? E del discorso pubblico. Quando si parla di social network, ma anche quando si parla di internet in generale, e quindi si vuole che ogni contenuto che sia in qualche luogo abbia un qualche responsabile, e non un qualche responsabile ipotetico, cioè che è reale ma è ignoto, no? Come se voi trovate un volantino attaccato a un muro in cui c'è scritto Mario Scemo, quello sicuramente qualcuno l'ha attaccato, però non lo so chi l'ha attaccato, no? E quindi diciamo, no, se uno dovesse aprire il fascicolo, sarebbe il fascicolo contro ignoti. Ecco, su internet invece mi sembra che si voglia che niente sia contro ignoti, che ogni contenuto di qualcuno deve essere la colpa, e di qualcuno istantaneamente identificabile, non di qualcuno eventualmente ricercabile. E
diciamo che questa cosa, però, giusto per fare l'avvocato al contrario, che questa cosa però cozza, ed è qua che va rispetto al periodo dell'indipendenza del cyberspazio, contro la volontà delle grandi multinazionali, dei gestori di questi servizi, di identificare perfettamente tutti gli utenti. Per cui è vero quello che dici tu per quanto riguarda la dichiarazione di indipendenza del cyberspazio, perché all'epoca effettivamente gran parte dei commenti venivano da indirizzi IP senza da nomi che non erano collegati a nessuna persona fisica, e anche quando lo erano era pure difficile controllare, insomma, comunque potevi risalire, ma comunque c'era da fare indagini, e quindi era normale lasciare perdere questa situazione. Ma ora siamo nella situazione invece opposta, cioè abbiamo che entità come Facebook piacerebbe che ognuno si pigliasse, diciamo, che loro non fossero responsabili di niente di quello che viene scritto, però contemporaneamente vogliono identificare tutti quelli che scrivono, per cui nasce il cortocircuito. Ma se tu, che guardatele dal punto di vista del magistrato che deve indagare su queste cose, ma se tu mi tracci tutti, perché io non ti posso chiedere chi è il colpevole? Se tu mi tracci tutti, non puoi dire che no, che è nel cyberspazio, quando tu praticamente il tuo lavoro principale è cercare di identificare chi è che sta scrivendo sul cyberspazio.
O anche di contro, ma se tu fai attivamente moderazione dei contenuti, come faccio a pensare che quello che non hai moderato è perché ti piace così e lo reputi accettabile e allora è colpa tua? Cioè, vedete, no? Che in senso, comunque la mettete, in effetti i social network qui stanno giocando la doppia faccia, no? Non è che dici no, mi accollo di essere l'editore, quindi siete tutti anonimi, però vi censuro quando mi sembra che poi mi fate passare i guai. In effetti.
Sì. Diciamo che comunque Facebook, questa cosa sembrerà grossa, in realtà Facebook non cambierà niente in seguito a questa sentenza, perché questa sentenza riguarda fatti antecedenti al 2016. Dopo il 2016 Facebook ha inserito la possibilità per l'autore del post iniziale di cancellare i commenti. Di conseguenza la responsabilità di Facebook in questo caso, la responsabilità di Facebook non c'è, perché nella sentenza dell'alta corte australiana precisavano il fatto che l'autore non poteva cancellare i commenti, quindi il problema è che l'autore non era in nessun modo considerabile responsabile di niente, perché non poteva neanche cancellare i commenti dell'altro, quindi comunque era ovvio che la responsabilità era di Facebook. Ora, dato che è possibile per l'autore di un post cancellare i commenti a lui sgraditi, diciamo, questa storia della responsabilità di Facebook si riduce di poco. Cioè, se tu vieni offeso dai commenti che ti postano sopra e non li cancelli, allora ti stai in un certo senso assumendo la responsabilità di averli là. Di conseguenza, diciamo, la forza di questa sentenza australiana è molto minore ora rispetto all'epoca in cui si sono svolti i fatti.
Vabbè, un commento che ci sembrava doveroso, ma la vera domanda è, alla luce di tutto questo, ma ci possiamo ancora fidare di queste grandi aziende, non solamente Facebook, ma delle altre aziende?
Ma sicuro che ci possiamo fidare, ma non perché diciamo, tu non devi
guardare.
Ma non
perché ci possiamo fidare.
Non che devi guardare questi piccoli eventi che dimostra sparpagliati negli anni, che dimostrerebbero che non ci dobbiamo assolutamente fidare. Non stiamo a guardare, cioè, insomma, ormai nel due.
Suggerisco per esempio quel sito di cui adesso non c'ho al volo il dominio, quello che conta il numero di giorni dall'ultimo scandalo di Facebook, così per avere un suggerimento.
No, ma dico, non possiamo, ormai siamo nel 2021, quasi 2022, ormai siamo nell'epoca post pandemia, non possiamo ancora pensare che siano i dati, le evidenze che ci dicono che se ti puoi fidare o no delle multinazionali. Ormai, diciamo,
è un'idea novecentesca.
Ma sicuramente un'idea pre-pandemia. Ora ci abbiamo con la pandemia, i vaccini, le cose, sappiamo che comunque qualunque cosa fanno non ci dobbiamo fidare, così ci hanno insegnato tante persone in giro. Tante persone su Facebook ci hanno insegnato che qualunque cosa fanno non ti devi fidare, va bene, per cui non ci possiamo fidare di quello che fanno, ma ci possiamo fidare sicuramente di quello che dicono.
Beh, certo, se te lo dicono poi sarà vero.
Se te lo dicono sarà vero, è ovvio. Cioè, tu, cioè, vuoi, i dati non ti convincono, ma un post su Facebook vuoi che non ti convinca? Figurati quando il post lo fa Facebook.
Tra l'altro i post su Facebook di Facebook stessa hanno spesso sfiorato il ridicolo. Qualcuno ci era capitato di leggerlo alcune volte, ma insomma, quando andiamo a guardare spesso le risposte di Facebook, magari, no, appunto ai vari scandali, spesso sono davvero ilari. Tra l'altro il sito di cui vi parlavo è Days Since Last Facebook Scandal, cioè giorni dall'ultimo scandalo di Facebook, e oggi indica 5 giorni dall'ultimo
di Facebook, scandalo. Va bene. Comunque Facebook si sta mettendo al sicuro assieme a tutta una serie di
come sa che Facebook non c'è, c'è Amazon, Google, Microsoft, IBM, no l'abbiamo messa. Vabbè, così
comunque tanto si unirà a questo gruppo di giganti, appunto Amazon, Google, Microsoft, IBM, Slack, Atlassian, SAP, Cisco, ce ne sono un sacco, che hanno appena dichiarato una nuova idea di diciamo di, non lo so come dire, regolamentazione, certificazione per il cloud, perché effettivamente il cloud si facevano un sacco di cose brutte sul cloud, e allora loro hanno detto va bene, allora noi diciamo cosa bisognerebbe gestire un cloud, facciamo dei principi per salvaguardare gli interessi delle organizzazioni, quindi anche delle aziende, e gli interessi di base degli individui. Pare sensato. Sostanzialmente, che cos'è questa cosa? È un'iniziativa come quella che, diciamo, quelle che fanno spesso queste ditte. Non è qualcosa di legale, ovviamente, è semplicemente una cosa che loro ti dicono: aderisci a queste cose e ti diamo il bollino del, che tu sei un trust, stai seguendo i principi del cloud trusted, cloud sicuro. Sostanzialmente, se voi andate a leggere questi principi, sono divisi in due categorie: quelli che devono essere fatti dalle ditte, cioè dai fornitori del servizio, e quelli che devono essere fatti dai governi. Sostanzialmente è molto carina la cosa, perché ovviamente le ditte devono riconoscere gli interessi del governo nel proteggere sicurezza, privacy,
armonia,
economia, anzi si dice vitalità economica, c'è scritto,
di individui e organizzazioni che usano i servizi di cloud, non chissà se anche degli altri.
Ah, boh. Devono riconoscere, loro riconoscono come aziende che i diritti umani comprendono la privacy.
Quindi lo sanno. Non è che non lo sanno.
Quindi io c'era il dubbio, sai.
Supportano leggi che permettano ai governi di richiedere i dati, sì, ma attraverso un processo trasparente che insomma sia in linea con gli standard dei diritti umani.
Sì.
non avevo capito che c'era uno standard sui diritti umani.
Vabbè.
E che riguardava il modo in cui i dati andavano richiesti ed acceduti. Ma secondo me è ancora più interessante, in effetti, come dicevi, la parte di interazione con i governi. Per esempio, mi è molto piaciuto questo capoverso in cui dicono i fornitori di cloud dovrebbero avere il diritto di proteggere gli interessi dei clienti. Notare il diritto, non il dovere. E ci dovrebbe essere un processo chiaro con cui i fornitori di servizi cloud possano contestare eventuali richieste di accesso ai dati fatte dai governi. Quindi sì, esatto, cioè questo che ho detto. Quindi loro sostengono che loro dovrebbero poterlo fare, ma scegliere loro se e quando farlo. E inoltre dicono i clienti, non parlano mai di persone, parlano di clienti, dovrebbero avere il diritto di saperlo quando dei governi cercano di accedere dei dati direttamente, perché lo devono sapere per poi poter eventualmente muovere le loro, i loro ricorsi come utenti direttamente. E questo lo si può evitare solamente in circostanze eccezionali, quindi anche certo. Qui i clienti dovrebbero saperlo, ma non sempre, e gli interessi dei clienti dovrebbero essere protetti, ma possiamo decidere noi quando. Quindi chissà alla fine, no, quali concetti forti e chiari.
Vabbè, ci sono un altro paio di concetti forti, secondo me, a parte uno che magari è condivisibile, che è quello che i governi non devono, devono risolvere i loro conflitti per evitare che il fatto di obbedire alla legge di un paese non sia la violazione della legge di un altro paese. Questa è l'unica sensata. Ma ci sono le altre due che sono proprio carine, secondo me, perché fanno vedere cosa ci sta dietro. La prima, che dice praticamente che i governi devono cercare i dati prima dai clienti, dalle aziende, prima dalle aziende e poi dai fornitori di cloud. Cioè loro in questa maniera cosa dicono? Loro dicono non venite da noi perché noi siamo Google, Amazon, cosa, forniamo il cloud agli altri. I dati non li chiedete a noi, i dati chiedeteli all'azienda che dà il servizio. Quindi se io c'ho il mio sito su Batte la pesca, direi GeoCities per dire uno moderno, che c'ha il suo cloud, non venite a chiedere a me, gestore del cloud, questi dati, che io ce li ho sicuramente, ma chiedetele alla ditta, così la ditta si piglia la responsabilità nel caso non ci sono. Questo è, diciamo, un poco paraculo, oserei dire, da parte di queste mega aziende. E la seconda, che invece tradisce vagamente il loro interesse, è quella che i governi dovrebbero supportare il flusso di dati attraverso i confini, perché questo è una cosa di innovazione, efficienza, sicurezza, eccetera, che fa capire.
E addirittura ed evitare i requisiti di residenza dei dati, che è, per capirci, quel concetto che l'Unione Europea, no, ha stabilito, che i dati che riguardano cittadini e cittadine europee devono stare su server europei. Ecco, loro questa cosa dicono no, cioè noi li dobbiamo poter spostare.
Poi come li analizziamo se dobbiamo lasciarli? Questa cosa non so se qualcuno di voi se lo ricorda, ne abbiamo parlato abbondantemente quando c'è stata la questione delle app del Covid, di Immuni, che c'era il problema di questi dati le leggi europee stabilivano che dovevano stare in Europa, non potevano andare fluendo avanti e indietro per il mondo, e loro per questo principi del Trusted Cloud e dicono no, devono fluire per il mondo. È interessante che mentre tutte le altre, secondo me, potevano essere considerate in una maniera o in un'altra, anche quando erano un po' più paracule, comunque delle cose che effettivamente riguardano gli obiettivi, cioè di effettivamente riguardano appunto una piattaforma di cloud sicura, per cui tu dici questa cosa, vabbè, non è di massimo interesse per l'utente, però vabbè, effettivamente ti rende più sicura la piattaforma di cloud. Questa cosa qua te la rende intrinsecamente più insicura, quindi diciamo è proprio chiaramente una cosa che non c'entra niente con tutta l'impalcatura, è una cosa fatta solo per l'interesse delle aziende. Comunque, diciamo, volevamo ricordarvi che ora abbiamo l'ennesimo sistema trusted, che è quello del Trusted Cloud.
Come no, quando si leggono i protocolli di sicurezza, anche in queste cose, dubitate sempre delle componenti trusted. Questi sono i Prodigy.
Outer space, find another.